Giovedì 4 luglio 2024, benvenuti in diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16 qui sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio, in cabina audio e video del sottoscritto, con la collaborazione speciale sia in termini di regia sia in termini di conduzione della straordinaria, unica Chicchi Dipa.
Non è che abbia fatto molto per la regia, ma buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi un Cotumaccio non in splendida forma.
No, allora, attenzione, specifichiamo cosa sta succedendo. Dobbiamo forse raccontarci ai nostri ascoltatori.
Sì, allora lascio
fare a te, carissima Chiara Di Paolo.
Ma io, ecco, quello che posso percepire è un netto invecchiamento, ma soprattutto la cosa che mi stupisce è che sei arrivata tutta insieme. Nel corso di una settimana sei arrivata in redazione raccontando e lamentando prima una pressione troppo alta, decisamente troppo alta, che stai monitorando, come sta andando?
Oggi perfetta, oggi avevo 119,73, quindi perfetto.
Vabbè, quindi questo è stato un fake. Poi un'obesità di primo grado, sì, che questa, ecco, ci lascia stupiti, abbatte anche un ego che insomma fatica comunque a esprimersi come il tuo. E oggi anche un sorriso pendente,
sì,
così è stato
oggi,
definito.
Sì, oggi ho optato per uno sbiancamento dentale.
Sì.
Dopo aver svolto una clamorosa pulizia dei denti
clamorosa.
La scorsa settimana, un'igiene.
Com'è una clamorosa pulizia?
Ti siedi e stai lì per un'ora e mezza e ti fai,
sì,
pulire i denti in tranquillità. Eppure oggi il dentista, l'odontoiatra, il dottor Franceschelli, che abbraccio e saluto,
sì,
mi guarda e mi dice: tutto bello, tutto ok, però sappi che a parte un dente sull'arcata inferiore che è leggermente dietro gli altri, che è questo qua.
Sì, molto interessante, non si nota comunque.
Non lo so, però potrebbe creare dei problemi, non in termini estetici, ma è sopra, in generale, occhio, perché l'arco dentale pende verso destra.
Ma è una cosa che succede con l'avanzare dell'età, secondo te?
Non ne ho idea, però guarda, ecco, ho riflettuto anche su questo, cioè la forza di gravità mi sta sconfiggendo.
Vedi,
cioè,
vedi.
Pian piano mi sta portando giù. Io non
Tra
voglio,
l'altro anche
non
qualche
voglio.
Pelo di barba imbiancato,
sì,
che hai notato proprio dal dentista.
In sostanza,
una disfatta.
Mi guardo allo specchio e non mi riconosco più.
Un vecchio.
Non mi riconosco veramente più e
un anziano.
Nonostante ogni giorno mi dicano tante donne,
sì,
sei un bonazzo, sei un bono,
Io
pian piano, io pian piano non riesco più a vedermi come un bonazzo. Sono lontani quei tempi in cui andavo in giro per discoteche.
No, ma sbagli.
Guardando le altre signore e conquistandole con uno sguardo.
Devi sapere che l'uomo comunque, si dice, no, è uno stereotipo, quando invecchia diventa bello. Si dice questo?
Sì.
Più
invecchia,
no,
più si abbellisce.
Più, esatto,
vabbè,
sì, più fascino, vabbè.
Cosa racconta invece la giornata di Chicchi Diva? Perché poi noi spesso apriamo con i fatti miei, ma io vorrei, tanto attenzione, arrivano dei messaggi molto molto importanti.
Da
a Coto, a Coto non gli passa, scrive Francescona Barbato.
No,
cosa intenderà?
No. Beh, l'obesità, le cose, la pressione.
Sì, obeso di primo grado,
di primo
segnalo
grado,
ai nostri,
sì,
amici all'ascolto, di primo grado.
20 kg, mamma mia.
Comunque è l'obesità migliore tra le tre, che
beh,
poi c'è,
certo,
il secondo e terzo.
Comunque sia, sei in forma, possiamo definirti un obeso in forma.
Fatto, ecco, se c'è una cosa che mi... Sì, assolutamente, ma me la prendo come,
sì,
cioè il migliore degli obesi.
Il migliore degli obesi, comunque.
Se c'è un fattore che in qualche modo mi tranquillizza, che,
sì,
c'è una persona al mondo a cui facevo schifo prima e faccio comunque schifo oggi, quella persona è Francesca Barbato.
Hey,
perché giustamente ha scelto Darione, no?
Certo, lui forse l'arcata è dritta, l'obesità ancora
non esiste, l'obesità è lui, non ha neanche peli bianchi sulla barba, insomma.
Allora io invece ho un altro problema, non fisico, non di invecchiamento ancora, ma di coordinazione. Sì. A breve ho un matrimonio importante perché è una delle mie migliori amiche e la testimone, che per la quale non nutro proprio una grandissima simpatia, tanto non ci sta ascoltando, io fuori dall'Italia. E niente, si è inventata che dobbiamo tutte le donne fare un balletto, ma un balletto complicatissimo di cui ci ha mandato un video. Ora io tra ieri sera e stamattina me lo guardo, me lo riguardo e provo qualche mossa.
Ma su quale brano?
Non mi ricordo come si chiama. C'è il video, io mi guardo il video e replico. E niente, sono di una scoordinazione unica. Ogni volta che applaudo le mani lo faccio un secondo dopo. Ogni volta che scrocchio le dita lo faccio un secondo dopo. Ogni volta che faccio un passo sembra un passo di un elefante. Non so come uscire da questa situazione.
Senti, ma il bello del ballo, perdona il gioco di parole, è la spontaneità, è la passione.
Ma infatti, che cos'è
e anche
sta cosa?
Il senso del ritmo,
pare?
Che mi permetto, tu non possiedi.
Non possiedo,
cioè, tu
totalmente.
Non ce l'hai il senso del ritmo.
No, proprio non.
Lancio un appello a questa pessima amica, lascia stare Chicchi Diva.
Bravo.
Cioè, falla parlare, falla cantare
altro.
Se vogliamo.
No, forse
cantare no.
Anche quello.
Falla esibire sotto altri aspetti.
Io posso
altre
mangiare e bere, quello lo so fare.
Ah, vabbè, io guarda, su
non
quello
si
sono.
Faceva questo ai matrimoni?
Sì, oggettiamo un tempo, sì. Si stava meglio prima.
No.
Si stava meglio prima. Babe, the night is on fire. Oh. Siamo fiamme nel cielo. Ma che è? No, è spagnolo, no. Baila. Baila di Paola. Sotto questa luna piena. Baila la moonlight. Che brano del signor Zucchero, eh.
Oggi mi sentivo Zucchero in macchina invece di Cotumaccio.
Che ti sentivi di Zucchero?
Tutto, ho messo Spotify, mettimi tutto Zucchero. Tra l'altro anche quella con Salmo. O Salmo l'ha rifatto, sì. Si chiama. Vabbè, poi ve lo dico.
Questa è quella che a me emoziona di più. Sai perché? Perché inizia in un modo molto importante. Oramai! Mi consolo. Indaco dagli occhi del cielo.
No, per me
capolavoro.
Occhi, bellissimo.
Ma occhi in generale?
Mamma mia, sì, mi fa piangere occhi.
Te la metto al primo break musicale. Prima però dobbiamo essere rispettosi della scaletta da me scritta, ideata.
Francesca,
quindi
vabbè.
Andiamo
tema
con il tema del giorno.
Potresti fare, piccolo suggerimento, potresti recuperare il video della puntata e tagliare tutte le volte che mi tocchi il braccio, perché secondo me in una puntata mi tocchi il braccio almeno 20 volte.
È
comunque
vero, è un'ottima
perché
idea,
perché per gli ascoltatori è morbido, il mio braccio è morbido.
Sai qual è il problema? È che è coperto in parte dal microfono in video, quindi non rende.
Ah cavolo,
cioè,
vabbè,
non si vede che faccio questo.
Adesso braccio, sì, così si vede che fa la bandiera.
È un signor braccio il tuo, dai.
Morbido. Comunque, il tema del giorno selezionato per noi da Francesca è il voto nel Regno Unito. Seggi aperti in attesa della svolta. Infatti nelle quattro nazioni del Regno Unito, quindi l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, per le elezioni per il rinnovo dei 650 seggi della Camera dei Comuni si sta votando. Unico ramo elettivo del Parlamento di Westminster, secondo il tradizionale sistema di voto che, come sappiamo, è articolato in altrettanti collegi uninominali maggioritari in cui passa solo il primo, first past the post, no? Questo è il motto usato per riassumere il sistema elettorale. Alle urne sono chiamati circa 50 milioni di britannici aventi diritto su una popolazione di quasi 68 milioni fra le 7 locali, quindi le 8 in Italia e le 22, ossia le 23 italiane di questa sera. Le previsioni unanimi indicano una larghissima vittoria dell'opposizione laburista, con un ritorno del Labour al governo dopo 14 anni di digiuno sotto la leadership moderata di Sir Keir Starmer, 61enne, ex procuratore della corona, e parallelamente un tracollo ovviamente storico dei conservatori del premier Sunak al potere dal 2010, sullo sfondo di crisi, scandali, lacerazioni segnate da contraccolpi della Brexit, da una girandola di leader, insomma non proprio una leadership pacifica. I Tories, stando ad alcune stime, rischiano di essere anche avvicinati, se non addirittura superati, a livello di consensi percentuali dai populisti di Reform UK, del redivivo Nigel Farage, che fanno loro concorrenza a destra, e a livello di seggi dai centristi liberal democratici di Ed Davey, i cui suffragi sono tradizionalmente meglio distribuiti nei vari collegi. Apparizione a sorpresa a ridosso delle elezioni britanniche dell'ex premier Boris Johnson, sullo sfondo delle previsioni unanimi di un tracollo dei Tory guidati dal suo ex ministro e successore Rishi Sunak. Bojo ha affiancato Sunak a un comizio a Londra, siglando una sorta di pace dopo il lungo gelo seguito alle recriminazioni per la rivolta interna, costatigli la poltrona a Downing Street nell'estate del 2022, sullo sfondo del cosiddetto scandalo Partygate, e ha provato a rincuorare un minimo una base elettorale sfiduciata. Ha ammesso che il partito rischia una batosta, ma ha aggiunto che il peggio può ancora essere evitato, riferendosi quantomeno alle previsioni di una super maggioranza senza precedenti in Parlamento a favore dei laburisti di Starmer.
Come promesso, primo break musicale per noi, completamente dedicato alla nostra Kiki Dipa, nel salutare anche la nostra Francescona, sempre all'ascolto, insieme a Darione. Ci ascoltiamo Zucchero con la sua Occhi.
vai via, via, via.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
Vasco Rossi, per aver interrotto un capolavoro. Vita spericolata alle 15:20 in diretta su Zytime. Riccardo Cotumaccio con voi, Chicchi Dipa, Chiara Di Paola è il nostro primo collegamento.
Diamo il buon pomeriggio e ben trovata Paola Macaluso, docente e consigliere nazionale del MED, Associazione Italiana per l'Educazione ai Media. Paola, buon pomeriggio e ben trovata.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito a voi e alla Fondazione Media Literacy, con cui abbiamo questa mission comune.
Grazie a te, grazie a te naturalmente di averla accettata. Naturalmente fare rete, no, nell'ambito dell'educazione ai media è il primo degli obiettivi della nostra fondazione, che da oltre 27 anni con la sua rete di media Zainet e il nostro network radiofonico Radio Zainet, Radio Ginzio e Hot Block Radio dà voce ai giovani reporter nell'obiettivo di insegnare loro no, a orientarsi all'interno del mondo dell'informazione tramite il metodo del learning by doing, imparare facendo. Ed è questo anche un metodo che in qualche modo ci accomuna, accomuna Fondazione Media Literacy e il MED, Associazione Italiana per l'Educazione ai Media, che tra l'altro, e questa è una delle ultime novità, sta per partire con una Summer School. Ma facciamo un passo indietro, Paola, che cos'è il MED e quali sono le sue ultime attività promosse?
Allora, di nuovo grazie per la precisazione. Allora, il MED è un'associazione che è nata da un gruppo di ricercatori, docenti universitari, docenti di scuola, educatori, che nel 1996 ha deciso appunto di costituirsi in associazione per educare i giovani ai media. Quindi siamo più o meno sullo stesso periodo di vita delle associazioni, perché evidentemente ci si è resi conto in quel periodo, anche se la Media Education nasce, come sappiamo, negli anni 70 del Novecento con un interesse verso i mass media tradizionali, quindi stampa, radio, televisione, ma con la rivoluzione digitale inevitabilmente il focus si è spostato sui media digitali, sulla rete internet. Vorrei sottolineare che quando parliamo di questi temi non si tratta di questioni astratte, ma che ci coinvolgono nelle nostre pratiche di vita quotidiana, on life. Ad esempio, immaginate di scorrere il vostro feed di un social media e vedere una notizia scioccante, la condividete subito, ma poi scoprite che era falsa. Questo semplice gesto ha avuto un impatto, contribuendo a diffondere disinformazione. Riflettete quante volte vi è capitato, quante volte ci fermiamo a pensare criticamente prima di agire online, oppure in che modo gli influencer usano tecniche specifiche per promuovere prodotti, come queste tecniche influenzano in modo più o meno consapevole le nostre decisioni di acquisto. Insomma, queste sono le riflessioni alla base della Media Education. Come avete detto, come hai detto tu, Chiara, la Media Education è un campo di ricerca molto vasto, che si basa soprattutto appunto sulla learning by doing, sul cooperative learning, sull'attività proprio laboratoriale. È vero che Media Education è un termine che può essere declinato in vari modi, ma noi preferiamo mantenere la dicitura inglese perché consente di racchiudere tutte le sfumature, l'educazione con i media, l'educazione per i media, attraverso i media, ma soprattutto, appunto, come hai detto anche tu prima, l'educazione ai media, intesa come l'educazione al pensiero critico sui media per un uso corretto e responsabile. Insomma, la Media Education intende insegnare a leggere e scrivere i media, quindi ad acquisire la media literacy, la competenza mediale, e a sviluppare un pensiero critico sui media, la cosiddetta media awareness, superando la dicotomia tra rischio e opportunità e guardando i media come strumenti di apprendimento ed espressione creativa personale, senza dimenticare che i media digitali nell'attuale società delle piattaforme, che sono poi gestite da aziende private, condizionano il processo di trasmissione dei contenuti e di interazione comunicativa tra gli utenti. Andando alla nostra Summer School, in realtà è una attività che non nasce oggi, ma che è una tradizione nel MED, ha avuto una durata variabile nel tempo. Quella che proponiamo quest'anno, che è il secondo anno nuovamente in presenza dopo due anni online a causa della pandemia, è appunto una nuova formula che proponiamo in tre giorni. Quest'anno sarà a Modena presso il Centro Ferrari dal 16 al 18 luglio in presenza, ma è stata preceduta da una serie di webinar online che sono disponibili e quindi fruibili sul canale YouTube del MED, e che quindi vedrà una serie di attività in collaborazione e con la partecipazione di esperti come docenti universitari. Quest'anno in particolare le relazioni plenarie saranno tenute dai professori Stefano Morigi, Giovanni Bocciartiere e Maria Ranieri, che tra l'altro è vicepresidente del MED e curatrice del programma scientifico, insieme alla presidente del MED, la professoressa Gianna Cappello e il professore Luciano Di Mele. Attraverso queste attività i partecipanti hanno appunto l'opportunità di esplorare nuovi strumenti didattici e metodologie innovative per integrare la Media Education nelle pratiche educative. Il tema di quest'anno è un hype di questo periodo, inverni e primavere dell'intelligenza artificiale tra opportunità educative e regolamentazione. Oltre alle sessioni plenarie e alle sessioni parallele che tratteranno appunto vari temi, buone pratiche, progetti, quindi consentiranno appunto di acquisire un bagaglio di esperienza che potrà essere poi riportato dai partecipanti nelle loro attività didattiche educative sia a scuola che nel terzo settore. Sono previsti tre laboratori: intelligenza artificiale a scuola, a cura di Gabriele Biagini e Stefano Cuomo, laboratorio creatività, immagine e intelligenza artificiale artificiale sulla fotografia di Angela Bonomi Castelli e Stefano Liquo, e intelligenza artificiale e podcasting, tutta un'altra storia, a cura di Antonio Curcio e Maria Rascatelli. Potete trovare comunque tutte le informazioni sul nostro sito medmediaeducation.it, dove c'è un focus appunto sulla Summer School.
Paola, la media education, la media literacy sono tipicamente delle discipline molto sviluppate nel mondo anglosassone, però come dicevi anche tu, grazie alla vostra associazione, grazie alla nostra fondazione, i nostri media si stanno diffondendo, no, anche all'interno delle scuole italiane. Tra l'altro alcuni di loro ci hanno parlato anche di un vero e proprio curriculum, insomma diventa quasi una materia curriculare, no? La media literacy. Ci spieghi di più di questo? Cioè, c'è una rete di scuole, c'è un insieme di scuole che si riconoscono in questa materia curriculare?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che lo studio dei media ha bisogno di uno spazio a scuola, perché per gli studenti la media education è fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e di competenze che saranno indispensabili nel loro futuro personale e professionale. Per i docenti, dall'altro lato, significa essere preparati ad affrontare quelle sfide educative con metodologie e strumenti adeguati per attivare un processo di insegnamento e apprendimento più coinvolgente. La media literacy nelle scuole italiane sta guadagnando terreno, ma c'è ancora molto da fare, perché è vero che viene inserita spesso nei programmi scolastici attraverso progetti specifici o laboratori extracurricolari o all'interno di discipline come tecnologia informatica, che peraltro non sono presenti in tutti gli indirizzi, o educazione civica, ma non è ancora una componente strutturata e obbligatoria nel curriculum scolastico, non c'è un vero e proprio curriculum nazionale ministeriale, anche se occorre fare due precisazioni. La media education è espressamente citata nel sillabo di educazione civica digitale del piano nazionale scuola digitale. E con l'introduzione dell'educazione civica, il Ministero nel 2020 ha individuato tra le aree del curriculum anche la cittadinanza digitale, e quindi è possibile a scuola ritagliare un monte ore da dedicare a promuovere attività di media education per promuovere appunto un uso virtuoso dei social media che consentano ai giovani di esprimere le proprie idee, la propria creatività anche su temi di interesse sociale, e quindi di promuovere il loro impegno civico anche nell'agora virtuale. Alcuni licei hanno iniziato a integrare temi di media literacy, come la capacità di valutare l'affidabilità delle fonti e la comprensione delle tecniche di persuasione usate dai media. In un liceo di Milano, per esempio, è stato attivato un progetto di media literacy che li ha portati a creare una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. In un altro liceo palermitano, ho avuto recente notizia, è stata attivata una comunità di pratiche basata sulla condivisione di testi poetici originali scritti dai ragazzi e di recensioni di libri sul modello del BookTok su TikTok. Ma appunto non c'è un vero e proprio curriculum strutturato. Abbiamo progetti, ad esempio, se posso dire, alcuni progetti realizzati recente dal MED sono ad esempio curricoli digitali di Digicare, un progetto di educazione all'informazione che è stato finanziato proprio dalla azione curricoli digitali del piano nazionale scuola digitale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha coinvolto circa 1000 studenti, 150 docenti e 24 scuole sul territorio siciliano, perché è stato un progetto appunto di in rete che hanno vinto un bando per la realizzazione di un curriculum digitale di appunto educazione all'informazione, che ha consentito la pubblicazione e la realizzazione di una serie di 48 unità di apprendimento evidence based open access che sono scaricabili e pronte da utilizzare. Si possono trovare sul sito digicare.colombeditore.it. Un altro progetto che è nell'extra scuola, anche se coinvolge le scuole, che noi, su cui noi stiamo lavorando, si chiama Basecamp, presidi educativi territoriali, finanziato da Enel Cuore Impresa con i bambini, attivo sul territorio nazionale in Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, in cui il MED è responsabile dell'azione di promozione delle competenze di cittadinanza digitale con webinar, workshop e un wiki journal realizzato da redazioni locali. Però, come si può ben vedere, potrei citare anche altri progetti in passato, come sicuramente anche della vostra fondazione Media Literacy, però diciamo che la situazione è in evoluzione. Ci sono le basi nelle indicazioni ministeriali per lavorare, perché appunto nel sillabo di educazione civica digitale l'educazione media è citata, però è lasciato spazio alle scuole di organizzare questo tipo di attività, diciamo secondo le proprie la propria organizzazione, il proprio piano dell'offerta formativa.
Eh sì, approfitto dell'occasione anche per raccontare tutti i nostri progetti. Quest'anno sono stati veramente tantissimi. Abbiamo contato 1710 giovani reporter che hanno scritto per i nostri media, sono intervenuti sui nostri canali, oltre 50 città italiane coinvolte nei nostri progetti, 3139 scuole collegate alla rivista Designet, 20 progetti in un anno, e siamo già al lavoro naturalmente anche per il prossimo anno scolastico 2024-2025 con la scrittura di tantissimi progetti che riguardano il mondo dell'alfabetizzazione ai media, ma che trattano anche di tematiche che toccano, no? tutte le materie, dalla legalità alla promozione della lettura, dalla promozione delle materie STEM alla sensibilizzazione anche all'informazione sanitaria e scientifica. Insomma, sono veramente tanti progetti. Naturalmente ci auguriamo che questo mondo, il mondo dell'alfabetizzazione media, dell'educazione media, possa in Italia sempre più far rete. Per questo siamo stati contenti, ecco, di avervi ospitato nella nostra puntata. Io ringrazio e saluto Paola Macaluso, docente e consigliere nazionale del MED, Associazione Italiana per l'Educazione Media. Complimenti per il vostro lavoro. A presto Paola, grazie.
Grazie, grazie a voi. Se posso chiudere con una citazione, come dice David Buckingham, uno dei massimi esperti di media education, l'alfabetizzazione mediale non è un'opzione, è una necessità. E quindi invito tutti, studenti, docenti, educatori, genitori, a seguire le nostre attività, le attività del MED, le attività della Fondazione Media Literacy, tramite i nostri siti istituzionali, il nostro canale social, e partecipare alle attività che proponiamo. Grazie ancora per l'ospitalità e a presto.
Grazie Paola, a presto, ciao. Just to stay in the game, I tried to stay away.
Break musicale per noi, Red Hot con Danny California. Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Should have seen a coma when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, rest in peace. Simultaneous. Thank you.
made her, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani dalla scena indie. 30 anni fa esatti, il 4 luglio del 1994, arrivava sugli scaffali dei negozi di dischi di tutto il mondo il rimedio ritmico e pulsante ai dolori di una generazione che a metà tra il fenomeno rave e il capitolare del fenomeno grunge iniziava a sentirsi sempre più alienata e respinta. La generazione X ha trovato una sintesi della propria identità sia dal punto di vista punk che dal punto di vista elettronico dance all'interno di un album dei Prodigy intitolato Music for the Jilted Generation, che usciva proprio il 4 luglio del 1994, un disco ricco, bizzarro e persino rock, nel quale si avvertono già i segni della rivoluzione in arrivo di fine millennio su tutte le chitarre elettriche, contaminazioni metal e grunge, soprattutto in due brani come Their Law e Voodoo People, ma anche la transizione definitiva verso un nuovo suono che viene lasciata in sospeso da Howlett e Soci. Howlett, che ricordiamo è l'unico membro dei Prodigy ad aver di fatto composto e registrato il disco, e quindi da questo capolavoro del 94 che usciva su XL Recordings andiamo ad ascoltarci, per celebrare questo trentennale, la traccia numero 9, No Good Start the Dance, i Prodigy. We'll be right back. trentennale del disco dei Prodigy intitolato Music for a Jilted Generation. Questa era No Good Start the Dance. Proseguiamo con gli anniversari, perché se 30 anni fa, nel 94, usciva un album che rispecchiava al pieno il sentimento e lo zeitgeist di metà anni 90 come Music for the Jilted Generation, nel 2014 un altro album con le sue palette pastello capace di catturare lo spirito del tempo di metà anni 10 era invece il debutto omonimo delle Always, formazione indie pop canadese che pubblicava proprio nel 2014 il loro disco omonimo di debutto, un disco che in questi giorni è portato in tour dalla formazione canadese con in apertura niente poco di meno che Girl Scout. Saranno in Italia il prossimo 9-10 luglio, il 9 a Milano al Magnolia, il 10 luglio al Bonsai Garden di Bologna, in entrambi i casi appunto il quartetto svedese Girl Scout. Un disco, quello del 2014, al quale sono seguiti due altri capolavori, l'ultimo dei quali Blue Rev, 14 canzoni che ne fanno l'album più lungo della band ma anche il più ricco dal punto di vista armonico e più provocatorio dal punto del vista delle liriche. Noi ritorniamo però al loro debutto, al loro capolavoro, con una traccia che ad oggi ha totalizzato centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming ed è amata anche da quelli che sono profani di questo genere di nicchia. Questa è Archie, Marry Me Always. Archie, Marry Me, il singolo delle Always, che suoneranno in Italia settimana prossima, 9 luglio al Magnolia e 10 luglio al Bonsai Garden, con questa doppia segnalazione Bologna-Milanese di concerti. Concludiamo la nostra rubrica odierna e diamo di nuovo la linea a Roma per il prosieguo di Zytime.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
jerk it out.
Out alle 15.50 i Caesars nell'ultimo stralcio di trasmissione qui su ZyTime. Cotumaccio Di Paola con voi e le ultime notizie, giusto?
Sì, le tendenze di X. In tendenza finisce Michelle Obama, perché attualmente i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, concordano che solo lei può essere l'alternativa valida per battere Trump alle presidenziali americane. Michelle Obama è l'unica tra i possibili sostituti di Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca che potrebbe battere appunto Trump. E secondo un sondaggio Reuters Ipsos, che registra come l'ex First Lady, che ha sempre negato di voler scendere in politica, avrebbe un ampio vantaggio sull'ex presidente, il 50% contro il 39%. Ma mi spieghi perché? Cioè, se lei non è interessata alla politica, non è mai stata in politica, solo perché è l'ex moglie, cioè perché è la moglie di un ex premier, cioè perché si parla di questi personaggi? Non capisco.
Beh, la stessa
io.
Clinton però è riuscita a instaurare una grande campagna, quindi... elettorale in quanto ex moglie di un anzi in quanto moglie di un ex presidente. Non so, secondo me diciamo,
non lo so.
Michelle Obama ha dimostrato negli
perché
anni
è un personaggio che
grande
piace, solo
sensibilità
per
sociale,
sì,
grande
sociale.
Attenzione ai temi.
Ma
e attualmente secondo me è più capace di Biden e di Trump messi insieme.
Ma in base a cosa? Cioè è secondo sempre stata
me.
Impegnata sul sociale, ma mai sulla politica, come sappiamo. Come
ma infatti,
se
ma
fosse
infatti. Ma per esempio io, pur non standomi profondamente simpatica,
no,
quasi
ma non,
mi, no, no, non lei, non lei, no,
cioè.
Dicevo, pur non standomi simpatica, mi augurerei più una Kamala Harris, la quale negli ultimi
esatto.
anni, pur commettendo gaffe pazzesche, sì. perché ne ha commesse, ha comunque collezionato grande, grande personalità, grande esperienza. Quindi, di base, sul principio sono d'accordo con te. Sul principio sono d'accordissimo con te. Ciò detto, rispetto, ripeto, a Trump e Biden, forse è meglio perfino Cotumaccio. Sentite, arrivo.
No, addirittura dici sì, forse in effetti sì. Comunque si parla anche di Kamala Harris tra gli altri democratici presi in considerazione proprio dal rilevamento. Sarebbe però sconfitta per un punto da Trump, secondo questi dati, 42% contro il 43%, mentre il governatore della California, Gavin Newsom, viene dato indietro di 3 punti, la governatrice del Michigan, Whitmer, di 5. In realtà sono mesi che Obama in privato, con amici, ma anche con il presidente, esprime preoccupazioni sulla difficoltà della campagna per la rielezione, il rischio di una vittoria di Trump. Anche prima del dibattito aveva ribadito sempre alla sua cerchia ristretta di alleati proprio i suoi timori riguardo alla corsa per la Casa Bianca ad alcuni suoi amici fidati. Anche Renzi in tendenza. Credo che Schlein stia seguendo un percorso interessante dal suo punto di vista. Lei ha detto: non metto veti, non accetto veti. Su questo fa fare al PD un grande passo avanti, l'ha dichiarato proprio l'ex premier, che è stato intervistato dalla Stampa. Dice: perché nel 2022 l'accordo fra Partito Democratico e Italia Viva non si fece per una precisa scelta di risentimento personale di Enrico Letta. L'ex segretario Dem sembra quindi in qualche modo aprire al dialogo con la Schlein in vista di una possibile di un possibile ingresso di Italia Viva nel campo largo. Se non ci sono veti, Italia Viva deve decidere cosa fare da grande. Siamo a un bivio, facciamo una Margherita 2.0 alleata con il centrosinistra, e la domanda, per dirla con De Gasperi, un centro che guarda a sinistra, perché tutti sanno, Ellie per prima, che senza questo centro la sinistra non vince.
Concrete looking.
different cause my daddy was a pimp. My mama had issues but I miss it anyway. Oh baby don't.
Poi in tendenza c'è anche l'hashtag Kanye. Ah, qui proprio altissima la dichiarazione della Sant'Anché, l'iniziativa. Ma perché non ci abbiamo pensato anche per il traffico di Roma, in effetti?
Perché è qualcosa di incredibile.
Ma dove vive? Dove vive? Che realtà è questa?
Vive in una società completamente distante dal popolo.
Assolutamente sì.
Senza ombra di dubbio questo. Guarda, vorrei farla ascoltare, guarda, credimi, perché secondo me va assolutamente riportata per intero. Però ho difficoltà a trovarla, quindi vai tu.
Comunque si parla dell'iniziativa Kanye mette le ali, no? Poi ce l'andiamo proprio ad ascoltare anche con la sua voce. E qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è quello di trasportare nel comune, alle porte di Aosta, che come sappiamo è rimasto completamente isolato dopo l'ultima alluvione, che tutti i turisti che hanno in programma di soggiornare almeno 4 giorni negli alberghi siano portati, ebbene sì, da un elicottero.
Per quanto riguarda Kanye, proprio in un gioco di squadra, ognuno diceva la sua, abbiamo trovato questa che secondo me è un'idea che farà molto bene alla Valle d'Aosta e a tutta la comunità di Kanye. C'era anche il sindaco in collegamento. Kanye mette le ali. Abbiamo pensato che piuttosto che mettere le persone in cassa integrazione, chiudere le strutture alberghiere, chiudere un'intera comunità, invece lavoreremo insieme al presidente, all'assessore del turismo, alla mia struttura del ministero, associazione di categoria, perché cosa vogliamo fare? Nel più breve tempo possibile, e ci auguriamo che i tempi delle procedure ce lo consentano, di far arrivare i turisti ad Aosta, quelli che magari hanno disdetto, prelevarli con l'elicottero e portarli a Kanye.
Ecco, ovviamente sono piovute le critiche su questa proposta surreale. Oggi è stata intervistata da Morning News e ha detto: ieri ho lavorato fino a mezzanotte, ieri sono stata al telefono fino a mezzanotte per poter studiare questa eventualità, che sarebbe l'unica ad oggi, perché io mi auguro che quella strada venga aperta in un mese, ci auguriamo che ci vogliano 30 giorni. Keep me steady on the ground when my head's lost in the clouds. In tendenza c'è anche Wimbledon, perché Jannik Sinner ieri si è aggiudicato il derby con Matteo Berrettini, ha approdato al terzo turno di Wimbledon alla fine di una battaglia durata quasi 4 ore. Io l'ho messa come sottofondo mentre leggevo, non gliela facevo più, ma come si fa a far durare una partita 4 ore? Cioè a far durare, come fa una partita a durare 4 ore? Vabbè, comunque sì, è stata una gara solida, combattuta, piena anche di pathos, veramente molto avvincente sul centrale dell'All England Club per il numero 1 del ranking ATP, che con il connazionale porta a casa la vittoria in 4 set, tenendo i nervi saldi, alzando il livello del suo tennis nei momenti chiave. Per tutto il match il romano ha veramente giocato alla grandissima. Io penso che non avrebbe vinto contro, cioè che non avrebbe perso contro nessun altro oltre che con Sinner. Ha lottato, ha veramente giocato bene, è stato un po' il Berrettini dei vecchi tempi, è in qualche modo restato in scia all'Alto Tesino, però ha giocato peggio nei 3 tie break, quindi ha ceduto al quarto dopo aver vinto il terzo. Al prossimo turno Sinner se la vedrà con Kecmanovic.
Analizzare è molto molto difficile, però quando perdi 3 tie break o comunque partite così strette, alla fine devi andare a analizzare quei punti lì. La cosa che ci siamo detti brevemente negli spogliatoi con Francesco e con Alessandro è che c'è ancora margine di miglioramento, e questa è una cosa super super positiva. È che ho fatto partita pari in alcuni frangenti, insomma sono stato anche un po' meglio di lui, e questa è una cosa super positiva. È ovvio che sì, quei due errori, quelle due cose che ha fatto meglio lui alla fine hanno fatto vincere lui, però considerato da dove arrivo, dall'anno che ho passato, dai mesi che ho passato, non si può considerare una vittoria, perché poi non mi piace parlare di vittoria, però è un tassello positivo in più che metto. Voglio giocare partite così, voglio giocare tornei, voglio continuare, cioè voglio essere continuo nella mia programmazione, e poi so che i risultati e che la classifica cambierà e che tutto arriverà. È stato complicato, però ci sono stati tanti cambiamenti e tante cose che ho avuto un pochino il coraggio appunto di cambiare, e che mi hanno dato anche quella, alcune volte hai bisogno un po' di, no, di una sterzata per fare, e ho capito veramente quanto mi piace fare quello che mi piace, quasi quanto mi piace sentirmi fiero di quello che faccio, e quindi da lì sono ripartito e adesso vediamo. Non mi aspettavo di arrivare, come ce lo siamo detto, no, di arrivare in finale subito, però da qui ai prossimi slam ci sarà divertirsi. Every time I'm leaving,
on you. Ooh. You don't make it easy, no. Wish I could be there for you.
E poi in tendenza ci sono anche Zaniolo e Chiesa. Zaniolo ha approdato all'Atalanta, Chiesa si parla di un avvicinamento alla Roma. Vedremo. Noi però siamo arrivati in chiusura della trasmissione di oggi. Torniamo domani per l'ultima puntata della settimana, come sempre dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie a Francesca in redazione quest'oggi. Grazie a te Riccardo come sempre.
Grazie Chicchi Dipa, appuntamento domani. Ciao.
Ciao.